Benvenuti al WikiLeaks Podcast, le intercettazioni sul mondo della finanza e degli investimenti. In ogni puntata, Luca e il team di Leaks Invest affrontano i temi che realmente contano riguardo alla finanza personale, al risparmio, ai mercati e all'investimento. Il primo podcast indipendente al 100% da banche e società finanziarie, che ti guida a riprendere il controllo della tua vita finanziaria e ad investire in piena consapevolezza.
Questo podcast ha ad oggetto dialoghi di libero approfondimento in materia di investimenti svolti dallo staff di Leaks Invest e da eventuali ospiti con finalità educative, formative ed informative. I contenuti espressi rappresentano le opinioni personali degli autori e non riflettono in alcun modo pareri di banche, società di gestione e di investimento o collegate, da cui Leaks Invest è completamente indipendente. Non viene svolta al suo interno alcuna attività di consulenza finanziaria, consulenza in materia di investimenti o di sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento. Per maggiori informazioni e per leggere l'avviso completo visita il nostro sito www.leaksinvest.com e il nostro gruppo www.wikileaks.com.
Benvenuti a questa 13ª puntata del WikiLeaks Podcast, intercettazioni sul mondo della finanza e degli investimenti. Io sono Luca Lixi, sono il CEO e founder di Lixi Invest e qui con me, ospite diciamo, dai a fare il podcast con me, chi c'è?
Lorenzo Brigatti, Product Manager di Lixi Strategy ed esperto di finanza comportamentale.
Ciao Lore, buongiorno. Ospite mi sembrava, cioè, si dice così solitamente in podcast. Quindi,
non ci fate un po' di ospitate con...
Ah, ma sei a casa tua, cazzo, sei a casa tua, che ospita.
Letteralmente, tra l'altro.
Sei a casa tua, io pure sono a casa mia. Io sono a Malta, te sei in Polonia. Insomma, esatto. Noi siamo al riparo da emergenza coronavirus. Saremo veramente al riparo? Chissà.
Ma chi lo sa? Speriamo. Io non credo ai numeri ufficiali. No, qui non sarà un podcast complottista.
Di cosa parliamo oggi? Di coronavirus.
L'argomento l'abbiamo già anticipato.
Non ne volevo parlare, sino all'ultimo ho cercato di... In realtà anche sul gruppo ne stiamo ogni tanto parlando, chiaramente sempre in relazione a quello che può essere il mondo degli investimenti, ma soprattutto al mondo della finanza personale. So bene che non si parla d'altro nel mondo, c'è overinformazione da questo punto di vista, chiaramente noi non cerchiamo di far questo, cerchiamo solo ovviamente di limitare le informazioni e più che altro di tradurle in ciò che serve per una migliore finanza personale, insomma non ci va di fare i giornalisti, ma anche perché son più i danni che altro che vengono fatti da un eccesso di informazione, no?
Esatto, in questi giorni poi in particolare in Italia, che è stato un po' uno degli epicentri, ho visto delle cose da fuori abbastanza spaventose, nel senso articoli come mezza Italia in quarantena, sembrava che fosse arrivata la peste nera in Europa. E a me questo tipo di informazione non è mai piaciuta perché non raggiunge nessuno scopo se non mettere a disagio le altre persone, anche quelle che in teoria hanno meno da temere dal coronavirus in base ai dati che abbiamo oggi, e creano tutte quelle psicosi collettive che poi portano ad avere dei danni effettivi sia sull'economia che sulla vita pratica di tutti i giorni delle persone.
Assolutamente, ma c'è stato anche un richiamo, l'hai visto, no? Dell'ordine dei giornalisti di non limitare i toni, però cioè, fare i giornalisti, sinceramente, perché c'è questo terrorismo, questa ricerca forzata di notizia scandalistica, cioè basta, perché già siete abituati, ho capito, a farla nel settore finanziario, no? Dove basta un meno 3, bruciati milioni in borsa, miliardi in borsa.
Sono stati anche quelli gli articoli.
No, ovvio, ma noi nel settore finanziario siamo abituati, però attenzione quando c'è di mezzo comunque la salute delle persone e la follia delle masse, cioè mezza Italia in quarantena, no perché no, cazzo, cioè, un milionesimo della popolazione, molto meno, non scherziamo. Cioè,
esatto, e tra l'altro non era tipo il Corriere di Pambatte di sotto, era un giornale veramente grosso, esatto. Non so se possiamo dire il nome qui, però non è un
segreto. Diciamo, perché quello è un articolo di merda, cioè mezza Italia in quarantena che ha pubblicato La Repubblica, quello è come non si fa informazione, denunciate per quello che volete, però quella è una merda, perché comunque ripeto, adesso in questo caso qua c'è anche un discorso di ordine pubblico, comunque di sicurezza nazionale, ma è la stessa cosa che viene fatta costantemente nel mondo degli investimenti. Basta con queste minchiate, cignonero di qua, cignonero di là, basta. Quindi iniziamo subito a bomba con due denunce da parte di De Benedetti, cazzo, che denuncia subito, cazzo, non ci interessa.
Tornando un po' a quello che è il nostro argomento di coronavirus, il consiglio fondamentale dal punto di vista sanitario è quello di non fare di testa vostra e di seguire un po' quelle che sono le indicazioni che vengono date di volta in volta dagli organismi adeguati e di lasciare perdere tutto questo allarmismo sui giornali. Ci sono delle indicazioni molto chiare a riguardo. Noi oggi non vogliamo metterci a discutere di quelle nello specifico, perché molte sono buon senso.
Anche perché non siamo dei medici.
Assolutamente, né epidemiologi, né virologi, quindi...
Lei è medico, Brigatti?
No.
Manco io, c'ho la terza media, quindi mi attengo alle cose che sono quelle là, no? Lavarsi spesso le mani, queste robe qua.
Esatto. Se si ha una certa età, evitare il più possibile contatti sociali, addirittura autoquarantena, perché le vittime sono le vittime più preferite del coronavirus, diciamo, sono persone un po' più anziane, quindi stare il più riguardati possibile, e poi per il resto,
ma ti dico la verità,
lasciare lavorare chi ci sta lavorando sopra.
Sono qui a Malta, io tra l'altro sono in autoquarantena, perché comunque sono tornato da Milano settimana scorsa e sono in una condizione di autoquarantena, perché così hanno decretato le autorità, che vuol dire, non vuol dire che sto così, che cazzo devi fare? No, questo non voglio essere io il diffusore, cazzo, l'untore del virus in tutta Malta, però esatto, questo è un argomento talmente delicato, sinceramente, che no,
pure esperti scientifici litigano tra di loro, quindi nel senso, tanto buon senso qui.
Se mi posso attirare le denunce da parte della stampa su quello che riguarda la roba finanziaria, su roba medica, e non è tocco, ognuno faccia le cose che deve fare con prudenza, senza fare l'eroe da una parte o il fatalista dall'altra, insomma, manda avanti la sua vita come deve mandare e così via, insomma, dai.
Esatto, anche perché in realtà, di nuovo, passando magari al punto di vista un po' più economico, quello che mi sembra di vedere è che il coronavirus stia facendo molti più danni a livello di psicosi che a livello di virus in sé. Quello che sta succedendo è che in questa situazione molta gente ha paura di viaggiare, quindi ci sono conferenze che vengono annullate, viaggi che vengono rimandati o cancellati. E quindi ci sono dei danni sull'economia reale che stanno cominciando a verificarsi. Quindi anche tutti quelli che dicono no, in realtà va tutto bene, è solo un'influenza, eccetera. Forse è vero, però da un punto di vista puramente pratico ed economico ci sono già dei danni che stanno cominciando ad essere tangibili dalle industrie che stanno cominciando a soffrire.
Ma guarda, è rischioso per chi comunque, diciamo, deve dare delle disposizioni di salute pubblica e cose così, cioè non dare l'allarme o non dare l'allarme, cioè dare un falso allarme o rischiare di non dare quello che potrà essere magari un vero allarme, cioè non è facile il discorso, assolutamente.
Esatto, no, se poi ci pensi a livello di incentivi, è meglio magari dare un falso allarme ma salvare delle vite che non dare un allarme e poi succede qualcosa.
Guarda,
di brutto.
Però sì, sono d'accordo, però più che dare l'allarme non è mai così buono da un certo punto di vista. Bisogna fare le cose, perché non bisogna dare gli allarmi, cazzo, bisogna fare, cioè, lavorare anche in silenzio chi deve lavorare, non dare gli allarmi, cioè mezza Italia in quarantena, oppure come quei deficienti. Ti ricordi un mese fa, quando era che avevano tutti pubblicato la roba che avevamo isolato il virus allo Spallanzani, l'Italia, grand paese, ma che cazzo dite? Cioè, quella era, adesso io mi arrabbio stavolta, perché, cioè, ti ricordi quella scena lì? Una scena veramente pietosa, strumentalizzato questa roba qua, questa cosa che hanno fatto per dire che la sanità italiana qui e là, cazzo, siamo il paese occidentale con più contagiati, cioè una figura di merda così.
Sì, bene, nel senso, anche lì poi ho letto delle cose su fonti non complottiste, ma di persone abbastanza accreditate nel campo sia della statistica che dell'immunologia, che dicevano che in realtà siano stati paesi come Italia e Singapore a comunicare il numero di contagiati nel modo corretto, mentre gli altri paesi abbiano un po' aggiustato i numeri o comunque non seguito quelle che dovevano essere le disposizioni. Quindi da questo punto di vista, una delle situazioni che sta creando tantissima incertezza sia a livello di vita vera che di mercati è: quanto posso credere le comunicazioni ufficiali che mi vengono date? Ed è una situazione piuttosto rischiosa nel momento in cui alcuni stati vanno a prendersi qualche rischio e cercano magari di massaggiare un pochino i numeri. Magari non è vero, in realtà tutti sono trasparenti, ma quando questo dubbio comincia ad insinuarsi nella testa delle persone, rischia di avere un effetto simile a quello della psicosi da coronavirus che stiamo vedendo in questi giorni.
Sì, sono d'accordo, abbastanza d'accordo, però secondo me fa più paura vedere una nazione in quarantena, il Duomo vuoto e tutte queste cose qua che circolano sull'Italia. Fa molta più paura vedere quello che il dubbio che forse anche gli altri, sì, capito? Cioè, c'è anche questo da dire, c'è l'immagine
visiva. A livello di immagine immagine l'Italia ha subito
il titolo colpi. Mezza Italia in quarantena, torno su questo che mi ha fatto aggirare le palle quell'articolo, ma è incredibile, ti assicuro che fa più male quell'articolo così che il dubbio che la Germania o gli Stati Uniti non stiano controllando come si deve e così via, esatto. Una via di mezzo anche da quel punto di vista, un po' tra il possibile oscurantismo cinese, per quanto si dice che magari i numeri siano comunque sottostimati, ma non esageratamente sottostimati come i più complottisti sostengono, e il non sbandierare se ci sono delle cose che non vanno tanto bene, come oggettivamente è successo in Italia a un certo punto di vista. Cioè, ho capito che c'era il problema, ci sono stati i primi focolai, però c'è proprio stato taffaziano, cioè una nuova taffaziana in un paese soprattutto che vive di due cose tendenzialmente, di turismo, e la gente non sta iniziando a non venire più, e di esportazioni, e la gente ha paura delle esportazioni italiane. Cioè,
esatto.
Insomma, attenzione.
Queste sono, chiamiamoli così, delle conseguenze di secondo ordine che possono portare a fare ancora più danni del coronavirus. Lo so che adesso siamo tutti un po' concentrati sull'emergenza sanitaria, però se magari i ristoranti cominciano a chiudere o cominciano ad andare in difficoltà perché non hanno più clienti, poi devono lasciare a casa persone che quindi poi non hanno più stipendi e gli imprenditori falliscono, non pagano più le tasse, ci sono meno tasse che entrano nel sistema italiano e poi possono essere utilizzate per qualsiasi cosa. Quindi, senza voler fare troppo i materialisti, bisogna fare un po' attenzione anche a questo lato economico, in cui se si porta il panico troppo in là si rischia di creare effetti ancora più negativi rispetto a quelli che il virus in sé sta già generando.
No, ma a parte che il panico non è una cosa buona per nessuno, cioè neanche per i policy maker che devono un po' tenere sotto controllo la cosa, non è veramente una cosa buona per nessuno il panico, quindi deve assolutamente essere bloccato e penalizzato chi semina il panico, perché non fa l'interesse di nessuno se non di qualche speculatore o il suo interesse personale che ha fatto il titolone figo, cazzo grande, ho capito, sei un deficiente. Ok. Questo un po'.
A me pensare a questa situazione fa venire in mente ad uno dei paradossi dell'11 settembre. È stata la situazione in cui i due aerei sono andati a colpire quello che era sia il World Trade Center che le Torri Gemelle, e dopo questo fatto un sacco di gente aveva paura di volare e quindi ha deciso di non volare più. Ma al tempo stesso, dovendo comunque andare da qualche parte, ha deciso di usare la macchina oppure altri mezzi di trasporto. Ed il risultato finale è stato che sono morte, non mi ricordo quante migliaia di persone in più, per incidenti autostradali in quel particolare periodo, proprio perché c'erano semplicemente più persone che stavano guidando, ed era un numero comunque molto più alto delle persone che sono morte durante l'11 settembre, sì. Che è stata ovviamente una tragedia enorme che ha segnato il popolo americano e l'Occidente un po' in generale, ma da un punto di vista numerico tutte queste conseguenze di secondo ordine che passano un po' inosservate in realtà possono essere addirittura più pericolose a livello proprio effettivo di morti, a livello di conseguenze.
Ma mi fa pensare anche un'altra cosa, cioè, lo sai qual è il posto più sicuro al mondo dopo che si è verificato un attentato? E dove si è tenuto l'attentato stesso, perché sotto controllo delle autorità, eccetera. Capisci? C'è anche questo.
Esatto.
E un'altra cosa, per esempio, ero in aeroporto la settimana scorsa, questo l'ho raccontato anche sul gruppo, no? Sul nostro gruppo Wikileaks, chi vuole entrare, siamo anche lì sul gruppo su Facebook, che ero in aeroporto, c'era una mamma, adesso non voglio prendere in giro nessuno, però la devo raccontare perché da un punto di vista razionale è stato...
La ricordo.
No, che salutava il bambino che aveva avuto 20 anni, cazzo, era un omone di 2 metri, cazzo, 100 kg. Con la mascherina, chiaramente mascherina in carta di quelle che manco, cioè non ti proteggono veramente. Daniele lo salutava, sembrava che dovesse andare in guerra, era sia contro il coronavirus, questo tipo di commozione, che contro il viaggio aereo. Gli volevo dire, signora, rispetto il suo cuore di mamma, però avete rischiato molto di più nel tragitto da casa vostra all'aeroporto, punto.
È proprio una questione di probabilità pura.
È iperrazionale, chiaramente non glielo ho detto, sì. però è così. Cioè è così, cazzo, è assolutamente così. La probabilità di morire, di avere un incidente mortale nel tragitto in auto da casa all'aeroporto sono molto, molto, molto più elevate che morire di incidente aereo o di coronavirus per un omone di 18 anni, 2 metri, dite che cazzo, cioè, no, ok.
Esatto. Diciamo che da quel poco, studiando sia economia comportamentale che statistica, una delle cose che ho notato è come il nostro cervello sia veramente pessimo nel gestire le probabilità. No, non è fatto per quello, o comunque qualcuno ci arriva, ma è veramente un numero molto limitato di persone. Questa è una delle ragioni per cui un sacco di persone fanno fatica ad essere dei buoni investitori, anche se hanno magari un po' a livello generale capito quelli che sono i principi di base e conoscono le probabilità. Poi quando si trovano nei momenti più caldi o più volatili fanno un po' fatica a portare avanti quelle che erano le loro scelte.
Guarda, possiamo identificare, individuare, creare una nuova figura, il probabilizzatore, quello che va in giro a dire alla signora guardi, che verrà ucciso dopo poco, perché è una figura odiosa, cazzo.
Esatto.
Una
figura un po' come il moralizzatore, ma più fastidioso.
Il probabilizzatore, una figura razionalissima, cazzo. Esatto. No, non la facciamo.
Uno Spock imbruttito.
Esatto. Allora dai, un po' dell'aspetto sociale di questa emergenza coronavirus ne abbiamo parlato, poi sarà divertente in realtà, allora, cioè, mi auguro che sia divertente perché vuol dire che è tutto a posto, insomma, di ascoltare questo podcast, che ne so, tra un anno, fra 6 mesi, eccetera, no, perché la realtà è che ora stiamo registrando il 3 di marzo, quindi siamo in piena
2020,
esatto, cronache dallo spazio, 3 marzo 2020, arriverà questo podcast tra 40 anni, no? Coronavirus, che cazzo è il coronavirus? Boh, non te lo ricordiamo.
Non me l'ha raccontato.
Tendenzialmente sarà così, quindi sarà divertente un po' anche questo, insomma, riascoltare ciò che ci dicevamo, presi dall'attualità, insomma, semplicemente. Ora, usciamo un po' dall'attualità, no? Dall'attualità delle notizie legate all'emergenza sanitaria, comunque. Di cosa vogliamo parlare? Un po' dell'impatto sull'economia, che dici, Lore?
Assolutamente sì, è qualcosina che abbiamo già accennato. Ci sono tutti questi settori che sono un po' in crisi, in particolare i primi due che vengono in mente sono il settore dei viaggi e del turismo, ma questi due settori generano, diciamo così, una serie di conseguenze di secondo ordine, vanno un po' a prendere altri settori, ad esempio molti ristoranti, quindi il settore ristorazione, possono venire chiusi se non ci sono abbastanza turisti in giro. In più, sempre a livello di psicosi, uscendo un pochino da questi settori, ho letto in giro di situazioni in cui c'erano delle fabbriche chiuse se un operaio veniva trovato positivo, quindi quella che era la catena produttiva di qualsiasi settore poteva venire interrotta in qualsiasi momento, e questa è stata una situazione abbastanza delicata perché secondo una, chiamiamola così, super semplificazione, si tende a pensare alla Cina un po' come alla fabbrica del mondo. Sì. E nel periodo in cui il coronavirus era più forte in Cina c'erano state un po' diverse situazioni di fabbriche chiuse, quindi di situazioni in cui quella che era un po' la catena produttiva veniva interrotta nella fase iniziale o nella fase a metà, e quindi mancavano un determinato tipo di prodotti. Infatti avevo letto di alcune previsioni come addirittura anche settori che sembrano all'apparenza immuni al coronavirus, come quello farmaceutico, potrebbero risentire non del virus in sé, ma delle conseguenze di secondo ordine, in quanto molti dei principi attivi e determinati tipi di attività chiave per l'industria farmaceutica erano concentrati in Cina, che negli ultimi mesi ha sperimentato una sorta di, non dico blocco dell'economia, ma di rallentamento piuttosto che di rallentamento del processo produttivo, chiamiamolo allora così.
Guarda, da un punto di vista economico, allora facciamo il punto: nel frattempo abbiamo circa 90.000 infettati, ok? Il tasso di mortalità in Cina, nel primo focolaio, sta scendendo, però lo sappiamo, ci sono dei focolai importanti in Italia e in Corea del Sud tendenzialmente, quindi questo è un po' il punto della situazione. Le implicazioni a breve le hai dette te, effettivamente, cioè i settori che più soffrono nell'immediato stanno già soffrendo sono i piccoli dettaglianti che lavorano nella ristorazione e anche i grandi dettaglianti nel turismo, quindi grandi catene alberghiere, trasporti, voli aerei, Ryanair per scarsa domanda, ok, quindi c'è poca gente che vuole lavorare, molto semplicemente. Ha ridotto del 25% i voli da e per l'Italia, quindi queste sono conseguenze immediate. Una immediata, comunque a breve termine, un'altra conseguenza breve, per esempio l'OCSE ha tagliato le stime di crescita, l'Italia ha crescita zero, non è che abbiano mai detto che sarebbe cresciuta il 4%, cioè passa da 0,3 a 0, ok, c'è sempre una situazione così, la crescita globale,
queste stime sono sempre un po'
astigazzi, cioè, passerà dal 2,9 al 2,4, dunque queste le implicazioni a breve termine. A più medio e lungo termine, tendenzialmente, dici bene, ci potrebbe essere problemi su, cioè, la catena di approvvigionamento e di produzione, ci sono già comunque delle carenze, dei ritardi nella produzione dei componenti, in determinate aree del mondo la gente consuma meno beni di un certo tipo, quindi questo può essere effettivamente un impatto comunque sempre di medio termine, ok, non di brevissimo termine, come la prenotazione alberghiera che ti viene completamente annullata perché magari l'evento è stato rinviato e cose così, però questi sono già di medio termine. Invece una possibile implicazione addirittura di lungo termine, se ne sta iniziando un po' a parlare, è quella di una potenziale deglobalizzazione. Perché mi spiego meglio, perché effettivamente questo allarme virus spaventa un po', perché si va a espandere molto rapidamente per l'interconnessione che c'è tra tutto il mondo ormai. Questa è una parte della globalizzazione tendenzialmente, e viene molto criticata, quindi questa... si dice questo il discorso è un po' questo, o meglio, si cercano delle potenziali alternative a quello che può essere una globalizzazione, non per andare nell'autarchia o nel protezionismo, non è questo il concetto. Mi viene in mente questo perché ho letto l'altro giorno, no, il libro di Peter Thiel, il fondatore di PayPal, il libro è da 0 a 1, molto interessante tra l'altro, dove metteva a confronto la globalizzazione. Che cosa vuol dire globalizzazione da un certo punto di vista? Vuol dire pensare che andremo sempre avanti, andremo sempre meglio, perché tutto il mondo, ok, andrà a consumare, andrà ad arrivare agli standard di consumo che abbiamo noi occidentali. Ma questo non è neanche possibile da un certo punto di vista. L'alternativa a questo sistema qua, non è possibile perché vorrebbe dire, diciamo, una distruzione di tutta una serie di risorse, super inquinamento e cose così. Un'alternativa è il miglioramento nella tecnologia. Ok, Peter Thiel dava questo tipo di spunto, quindi anziché concentrarsi su una crescita economica basata su scambiare sempre di più con tutti, posto che io sono assolutamente d'accordo alla globalizzazione, al libero mercato, ci mancherebbe altro, ripeto, l'alternativa non è né autarchia né protezionismo, queste minchiate qua, assolutamente, ma una possibile alternativa per crescere di più economicamente può essere concentrarsi sullo sviluppo di nuove tecnologie. Questo può essere fatto da un certo punto di vista anche senza globalizzazione. Quindi questa è una conseguenza di lungo termine di cui comunque se ne sta effettivamente iniziando davvero a parlare. Cioè, anche semplicemente mettere in dubbio gli spazi Schengen, chiudere i voli aerei, insomma, sono cose che non vengono fatte a cuor leggero. C'è un'emergenza in corso, quindi se devono essere fatte, vengono fatte, però insomma, sono abbastanza indicative anche di un vento che potrebbe cambiare in futuro, insomma.
Sono d'accordo, e diciamo che come punto di vista personale, più che magari ostacolare la libera circolazione di persone, che capisco, visto il momento, ci stia a mettere un sacco di limitazioni, però a livello generale, al netto di pandemie, comunque secondo me è meglio avere un mondo più aperto da questo punto di vista.
Sicuro.
Da imprenditore trovo più interessante il concetto di cercare di diversificare un po' quella che sia, ad esempio, la propria filiera di fornitori, non solo magari a livello di industrie, ma anche a livello di localizzazione geografica, piuttosto che di altri fattori che fino ad oggi erano un po', diciamo così, dati per scontati, perché si immaginava che andasse sempre tutto bene.
Certo.
E questo è un po' il principio fondamentale dell'imprenditoria, cercare di fare sì del business, ma di minimizzare i rischi possibili per poter offrire il prodotto o servizio che si offrono. E quindi magari questa situazione di adesso con il coronavirus, che è comunque per alcuni una tragedia a livello umano e personale, a loro va sempre il mio massimo rispetto, da un punto di vista imprenditoriale può rappresentare un'opportunità per raggiungere un ulteriore livello di diversificazione in termini di fornitori, rischi, e questo nel medio periodo, di nuovo, perché adesso è sempre tutto un po' nebuloso e alcuni business stanno soffrendo, ma può rappresentare una vera opportunità per diverse nazioni.
Guarda, da un punto di vista è ancora più ampio e interessante questo discorso qua, perché col pretesto del coronavirus, che ripeto mi auguro che insomma sia sempre più sotto controllo, ci mancherebbe altro, non degeneri, no? È il pretesto per mettere di fronte all'umanità, anche di fronte a questi possibili avvenimenti che hanno sempre fatto parte della storia dell'uomo. ce ne siamo un po' dimenticati, ce ne dimentichiamo, siamo abituati a vivere in un mondo lineare o che noi reputiamo possa essere lineare. Non è così, cioè epidemie, pandemie fanno parte della storia dell'umanità. Questa, almeno in termini di, come si dice, di mortalità, comunque di pericolosità, sono un medico, un virologo, non so i termini corretti, non mi interessa, però sembra che sia meno pericolosa di quanto potrebbe essere. È un modo, cioè, è un avvertimento da un certo punto di vista di non sottovalutare questo rischio di pericoli qua, e da un punto di vista economico magari è il pretesto, la scusa, la volta buona, il momento buono in cui magari anche ci si rende conto che non diversificare, quindi basarsi su un unico fornitore, unico che può essere la Cina, può essere pericoloso, ok? Può essere non diversificato, quindi andare a cercare nuovi fornitori in altre aree del mondo, perché no? Oppure anche a livello di clienti, perché se quei clienti che erano il tuo unico target non consumano più per forse di causa maggiore, te sei rovinato, quindi insomma iniziare un po' a ampliare anche lo sguardo per chi magari era troppo focalizzato e ora sta soffrendo tanto, insomma. Quindi sono conseguenze importanti. Tra l'altro, questa emergenza qua produce anche delle conseguenze inaspettate, no? Una tra tutte è la riduzione dell'inquinamento. Cioè, in Cina, guardando dal satellite, la riduzione delle emissioni è clamorosa. Praticamente la Cina ha risolto il problema inquinamento, però male, perché non sta consumando, non sta producendo, non è una gran cosa questa cosa qua. Ci sto facendo un po' di spirito, però ci hanno bombardato, no? da mesi, ormai anni, l'emergenza ecologica, ambientale, e col virus, hai visto, è stata risolta momentaneamente, ovviamente, questo tipo di...
E da questo punto di vista è interessante, perché diciamo offre una conferma empirica a quello che tanti sospettavano, che c'è magari troppo movimento a livello, o troppo inquinamento derivato da macchine, piuttosto che qualsiasi cosa si usi per spostarsi, e è un'occasione per cominciare a ripensare la mobilità, ma non con concetti tipo di crescita, esatto, felice, siamo tutti a casa nell'orticello.
Non vietando alla gente di spostarsi, esatto, certo.
Ma cercando di trovare ad esempio delle tecnologie sempre più pulite, oppure con il fenomeno della deglobalizzazione di cui parlavi tu, dare la possibilità di trovare un certo tipo di prodotti e di esperienze molto più vicino e poi di lavorare da lì. Quindi nel senso cercare di trovare un po' l'opportunità in questa crisi, anche e soprattutto a livello imprenditoriale, è una di quei comportamenti che l'umanità nel suo complesso ha sempre avuto, ed è quello che gli ha permesso di continuare a progredire e di superare questo tipo di situazioni.
Assolutamente, se no si va all'estremo opposto, no? C'è stata una provocazione, esatto. Ora non ricordo di chi e di come, che diceva che, cioè, per risolvere il problema dell'inquinamento globale si dovrebbe estinguere la razza umana. Vabbè, grazie a cazzo, cioè, magra soddisfazione, cazzo, però ho capito. Cioè,
per noi umani sì, effettivamente.
Cioè, gli animali sarebbero contenti, ho capito, però vorrei star vivo, comunque, mettermi il problema a cercare di fare il possibile per risolverlo, però
magari tra centinaia di migliaia di anni ci sarebbero i nuovi scimpanzé o i super ratti e si ripartirebbe anche.
Peggio che mai, cazzo, inquinano di più quei bastardi maledetti. Esatto. Un'altra cosa conseguente, tanto la prendiamo così a ridere, anche perché, diciamo, per carità, con rispetto alle persone che non sono state bene, però che devi fare, insomma. Un'altra cosa che girava era che il virus è stato messo in mezzo dall'INPS, o comunque dai sistemi previdenziali di mezzo mondo, tendenzialmente, perché è più dannoso con le persone anziane, se ci leggono, diciamo, non c'è niente di offensivo in questo, però è una cosa per ridere sul fatto che uno dei problemi, uno dei trend di lungo termine veri è quello della demografia negativa, questo potrebbe essere un problema economico di lungo termine molto più gravoso del coronavirus, quindi dobbiamo anche mettere le cose nel giusto ordine, e poteva essere risolto, chiaramente una minchiata, signore, poteva essere risolto grazie al virus che va, insomma, a essere più offensivo per le persone più anziane, risolvendo il problema demografico, insomma. Per dirti tutte le cose che escono fuori, cioè, io non sono per il complottismo minimamente, ovviamente questa è proprio una minchiata, ma non sono neanche per il complottismo di chi pensa che il virus è stato creato in laboratorio per farci fuori tutti, per accusare i cinesi, per poi, anche perché, cioè, hai visto, cazzo, è un attimo passare dall'essere le persone che hanno paura degli infetti, che erano i cinesi, adesso c'è la realtà che purtroppo gli italiani sono considerati gli infetti di tutto il mondo. Andate fuori, sentite cosa dicono. Questo è un abbastanza disastrosa come cosa. Però la ruota gira, purtroppo. Non esiste niente. Lo scriveva anche il Manzoni, ma c'è sempre stata questa follia delle masse durante questo tipo di epidemie qua. Passare dall'essere il potenziale infettato a diventare tu l'infetto e un tore è un attimo, perché il virus gira, cazzo. Terribile.
Esatto. Quindi qui sta uscendo sia il meglio che il peggio dell'umanità, probabilmente. E questo non vale solo per il discorso vita reale, perché a parte gli assalti ai supermercati, piuttosto che la rincorsa alla mucchina o le mascherine, che poi in realtà funzionano solo per chi è già infetto.
No, se siete a posto, dovete togliervi quelle cazzo di mascherine, perché state dando l'idea, il concetto che siete malati. E se avete la mascherina, io non vi... perché siete malati, perché dovete usare la mascherina solo quando siete malati. Quindi se non siete malati, se non avete attraversato zone potenzialmente in pericolo, toglietevi quella cazzo di mascherina. Grazie.
No, questo conforme a quello che ha detto anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Non sono un medico,
Luca Lixi, ma lei è virologo.
È così, con quella mascherina, perché date l'impressione di essere dei malati, cazzo. Quindi io mi vedo sfilze di zombie malati. Oh, ma saranno tutti malati questi, cazzo, sono l'unico minchione. Io, no, in realtà è gente che ha paura di essere contagiata, e non serve a niente per non essere contagiata, quindi basta, cazzo. Perché anche quello alimenta la psicosi, cazzo. Vederti questo, ripeto, questo esercito di zombie con queste mascherine, maschere a gas, ma dove cazzo andate? Cioè, se siete a posto non dovete usare queste cose, perché alimenta la psicosi di massa.
Okay. Assolutamente. E questa psicosi non si sta vedendo solo nella vita reale, ma diciamo che una parte si è trasferita anche al mondo degli investimenti.
Parliamo di mercati finanziari, finalmente.
Esatto.
Oh, dai. Ok.
Avevamo promesso all'inizio di non parlare troppo del coronavirus, poi in realtà ci siamo ancora riattaccati un pochino, ma adesso andiamo un po' ad analizzare effettivamente cosa è successo dal punto di vista degli investimenti con il coronavirus. La primissima cosa da notare è che quando è stato annunciato i mercati hanno fatto spallucce. Hanno considerato come un nulla di fatto, un qualcosa di non importante. C'erano anche delle situazioni particolari, quindi una sorta di ottimismo generale. Addirittura quando si parlava di inizio dell'anno di possibile terza guerra mondiale, era un'esagerazione ovviamente, ma anche lì i mercati continuavano a salire e sembrava che non ci fosse nulla in grado di scalfire questo ottimismo. In realtà poi nel momento in cui il numero di casi hanno cominciato anche a diffondersi in maniera consistente fuori dalla Cina, quindi in altre nazioni, soprattutto Italia, Corea del Sud ed Iran, i mercati hanno cominciato a diventare un po' più coscienti del fatto che il coronavirus avrebbe potuto avere delle implicazioni sull'economia reale, non solo che sono quelli che abbiamo visto prima.
Sì.
E quello che ha fatto è stato di reagire molto di più al contrario. Quindi dopo magari tutta questa salita, che effettivamente era un po' strana, c'è stata una delle discese più veloci sui principali indici azionari che è avvenuta settimana scorsa.
Sì, diciamo anche livello... esatto, perché là, torniamo al discorso di prima sulla iperinformazione e sulla mala informazione. C'è stato un ribasso settimana scorsa tra i più violenti della storia, dai punti di massimo, perché eravamo ai massimi di tutti i tempi, ribasso molto violento, ribasso molto veloce, attenzione. Cioè, non è finito il mondo, non siamo crollati del 50%, ci sono stati invece altre asset class, quindi altri tipi di investimenti che invece sono saliti, penso alle obbligazioni governative americane, quelle legate all'inflazione, in un'ottica annuale anche loro, quindi cioè, attenzione, non è il nuovo 2008, si vedrà, non lo so, nel futuro non lo conosco, cioè, per ora è stata una roba assoluta, cioè, ti dico, nel mese di febbraio comunque lo Standard & Poor's 500, quindi l'indice americano principale con le 500 azioni più capitalizzate, meno 8%. Questo è quello che è stato all'interno di un intero mese. Quindi contestualizziamo anche le cose, perché il titolone viene fuori subito, bruciati miliardi in borsa, ormai ci ho fatto l'abito cigno nero, le solite cose che mi sono anche stancato di ascoltare soprattutto, ma anche di parlarne sopra, perché sono sempre le stesse cose da quel punto di vista. Insomma, ci potrebbero essere delle conseguenze sui mercati. Ma chi andranno a impattare queste conseguenze? Chi sta investendo senza sapere perché sta investendo? Cioè, perché la verità è anche questa.
Cioè, esatto.
Chi è che può stupirsi di un ribasso di mercato. Come cavolo si fa a stupirsi di un ribasso di mercato, cioè quando fa parte del mercato il ribasso e il rialzo, due possibilità, ci sono, o ribasso, o rialzo, oppure piatto, cazzo, cioè, non ci sono altre vie di mezzo tendenzialmente. E veniamo da 10 anni in cui i mercati finanziari hanno superato i nuovi massimi, più 300%, a seconda di... ci può essere.
Durante questi 10 anni ci sono state situazioni che facevano pensare
come se fosse la prima volta. Adesso, allora, anche il ribasso sui mercati è stato amplificato perché c'è comunque un po' di paura anche a livello generale, paura sanitaria più che altro, perché le altre volte che ribassa magari sono, boh, cazzo ne so, cioè, guerra commerciale, cose così, che la gente manco capisce cos'è e vede l'unico come unico pericolo vede il crollo in borsa. Anche se non c'ha soldi, però crollate le bolle, oh no cazzo, va tutto male. Adesso c'è, cioè, oltre crollo in borsa, però forse cazzo l'umanità si estinguerà per i virus cinesi di gente che mangia i topi, cioè, quindi c'è questa doppia cosa qua. Insomma, dici un po' nel corso degli ultimi 10 anni, Lore, quante altre volte ci sono stati dei campanelli d'allarme, diciamoli, in un rialzo che è il più lungo e poderoso della storia dei mercati.
Ce ne sono state tantissime. Quelli che sono stati un po' i principali, nel senso che hanno avuto delle conseguenze al ribasso, sono state ad esempio la crisi dei debiti sovrani, in particolare della Grecia nel 2011.
E no, vabbè, si sapeva che l'avrebbero risolta, dai, no. Non è vero, ho detto quello che poi abbiamo pensato, col senno di poi, no, figurati, cazzo. No, in quel momento, cazzo, la gente assicuro che si sta cagando addosso in quel momento là, dissoluzioni euro, Grecia, eccetera. Quindi sempre così.
Brexit è stato un secondo caso, c'è stato un meno 12 in un giorno solo e poi i mercati sono ripartiti di nuovo per la loro strada. Molto recentemente c'è stata una situazione legata allo shutdown degli Stati Uniti.
Sì.
Praticamente il governo, c'erano degli ufficiali governativi che non venivano più pagati e non si sapeva quando sarebbero stati pagati ancora, non si sapeva cosa sarebbe successo con questa situazione.
Erano gli Stati Uniti in quel periodo, una situazione stranissima, perché ero andato lì al parco del Grand Canyon, no? E non c'erano effettivamente le guardie, non c'era nessuno a per prendere i biglietti, casa. Anarchia totale, però tutto andava regolarmente, perché chiaramente erano tutti a casa, non pagati, in attesa di rifinanziare il bilancio governativo. Esatto. Particolare, sì, sì.
Poi anche quello si è risolto di nuovo con un nulla di fatto, e c'è addirittura chi dice che tutta quella correzione che è arrivata a dicembre 2018, durante la fine 2018, diciamo, sia stata dovuta ad altre cose, ma però è un modo per dire che ci sono state poi tante magari altre situazioni un po' meno magari famose, come ad esempio l'ipotesi dell'uscita della Grecia dall'Unione Europea, un ulteriore calo del petrolio, ulteriore quantitative easing. Addirittura c'è stato anche un caso di Ebola, quello magari lo vediamo un pochino meglio dopo con i vari... Ma ciò nonostante i mercati hanno magari avuto qualche tentennamento all'inizio, però poi sono tranquillamente ripartiti verso l'alto, e questo è un po' quello che hanno sempre fatto a livello di mercati azionari, soprattutto gli indici americani o più in generale quelli ben diversificati come ad esempio MSCI World. Hanno magari un momento di tentennamento anche delle discese importanti, ma poi ripartono verso l'alto perché l'economia e le imprese trovano il modo di adattarsi alla nuova situazione e di ripartire semplicemente.
Ti faccio una provocazione, Lore. Allora, se tu mi chiedi da quant'è che siamo in una situazione di mercato al rialzo, io non ti rispondo dal 2008, 2009, io ti rispondo da sempre, perché questa è la verità. Cioè, se tu guardi un grafico da che abbiamo memoria di un mercato, diciamo, finanziario come si deve, non dal 1100, insomma, anche se si possono fare questo tipo di valutazioni, in realtà è che siamo costantemente all'interno di un bull market, quindi di un mercato al rialzo, dove ci sono dei ribassi, ovviamente, violenti e veloci rispetto ai momenti di rialzo che durano anni e anni e anni e sono tendenzialmente più lenti rispetto al ribasso. Ma questo è, cioè, big picture è quella, cioè un rialzo costante, ma che deriva appunto da un miglioramento economico e un progresso che non è da mettere in discussione, con delle fasi di ribasso. E il discorso è questo, quando si pensa agli investimenti, aprite bene le orecchie adesso. Non investire o ad avere eccessivamente paura di questi momenti di ribasso porta a non prendere profitto dei grandi momenti di rialzo. Cioè, non c'è una... Quale sarebbe la via di mezzo? Uovo e gallina, no, vogliamo entrambi, vogliamo approfittare dei momenti di rialzo però non i momenti di ribasso, no grazie. Non funziona così, non funziona assolutamente così, perché c'è un altro dato importante. Oggi, ripeto, registriamo in una giornata dove ieri i mercati americani hanno rimbalzato abbastanza, appunto di rialzi all'ordine del 5%, sono cifre importanti. Il punto è che tutti questi rialzi, tra l'altro è stato, cioè, quello di ieri, uno dei rialzi più importanti degli ultimi 10 anni in termini percentuali, un più 5 sul Dow Jones, ti assicuro che non capita spesso. E qual è la cosa rilevante in questo contesto qua? Che questi grandi rialzi avvengono sempre dopo dei grandi ribassi. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire insieme grandi ribassi e grandi rialzi? Vuol dire grande volatilità, ok? Che è quello che sta succedendo in questi momenti qua, dei grandi ribassi alternati a dei grandi rialzi come quello di oggi. E qual è il punto da questo punto di vista? Che cercare di evitare i ribassi e prendere solo i rialzi è una strategia che non paga assolutamente, non è possibile, non è umana, non funziona così. Nessuno può ragionevolmente, cioè avresti dovuto vendere tutto prima e poi ricomprare dopo, e non funziona così.
Non hai venduto il venerdì prima e poi ricomprato tutto ieri?
Io tutto, non solo i miei soldi, ma ne ho presi anche a debito, esatto, perché io sapevo quando il mercato...
Tanto quei tassi bassi, no, bravo. No,
perché io lo sapevo, esatto, quando i mercati erano al
massimo. Non fatelo.
No, non fatelo, ma non dico neanche perché sembrate dei minchioni, cioè, ripeto, una persona che c'è un po' di testa e capisce come funziona la finanza vi prende in giro, signore. In realtà è che vi venite presi in giro e derisi da chi veramente due soldi li investe realmente, non funziona così. Signori, e come funziona allora? Brevemente, allora funziona così: che per gli investimenti di lungo termine, ok, ovvero gli investimenti, cioè, che avete destinato a degli obiettivi, per i soldi che vi serviranno fra 10-12 anni e che volete che crescano veramente in questi 10-12 anni, non ve ne deve fregare niente dei ribassi giornalieri. Punto e basta, funziona così, perché quei soldi là, cioè, potenzialmente neanche dovete guardarli, cioè dovete chiudere il computer e non guardare niente, perché pensate veramente che tra 12-15 anni, quando vi serviranno quei soldi magari per integrare un po' la pensione o per vostro figlio che sarà maggiorenne, cioè il mondo si ricorderà di cosa è stata il ribasso sui mercati derivanti da coronavirus. Vabbè, le ultime parole famose, cazzo, domani finisce il mondo per il coronavirus. Cioè, neanche, perché comunque se il mondo veramente finisce per il coronavirus, fa culo, cioè siamo tutti morti, chi se ne frega dei due ETF che avete o dei 50-100, siamo morti, cioè non ce ne frega niente, quindi comunque è un non problema comunque quello. Cioè, l'estinzione umana,
come il caso dell'apocalisse zombie, se un giorno i soldi o il sistema economico dovesse collassare completamente, non è che esservi tenuti i soldi sul conto corrente,
esatto,
serve qualcosa, no. I soldi non sono più nulla,
game over, preoccupati,
comprarci scatole di fagioli e fucili,
fare il fuoco con le pietre, queste cose qua, insomma, preoccupiamoci di questo, insomma. Quindi il punto è questo, ripeto, investimenti di lungo termine, signori, che non vuol dire far trading, perché io sto battendo molto anche sul gruppo, se non siete iscritti al nostro gruppo Wikileaks, iscrivetevi su Facebook, gruppo più grande in Italia su finanze e investimenti, è gratuito, quindi non vi sto neanche vendendo niente, entrate là perché sono discorsi veramente interessanti, nostri, degli altri investitori. Il punto è questo, la gente non capisce obiettivamente la differenza, cioè tutte le sto arrabbiando. Tu come si dice, tutti i falsi miti o le cattive mentalità legate al mondo degli investimenti, mi sto sempre più accorgendo che nascono dall'incomprensione di cosa sia il trading e cosa sia l'investimento, ok? Il trading vuol dire chiaramente speculazione di breve termine, quindi acquisto e vendita di breve termine, più legata al prezzo dei titoli finanziari. Investimento è assolutamente un'altra cosa. L'investimento è un'altra cosa, l'ho scritto anche questo ieri sul gruppo, cioè investire qualcosa, investire denaro, significa esattamente mettere in campo un capitale, cercare di mettere a frutto un capitale per ottenere un rendimento positivo nel lungo termine. La realtà è che se siamo orientati a lungo termine, quando i prezzi scendono, come magari in questi giorni, in questa settimana o in questo mese, quando tu compri a un prezzo basso, la probabilità che otterrai un rendimento futuro, quindi un guadagno, aumenta. Quindi quando i prezzi sono bassi o comunque sono scesi, il momento migliore per comprare, anche perché di conseguenza il rischio è diminuito. questo va assolutamente ribadito e compreso nella maniera più assoluta possibile, come anche che quando stai andando
magari
a
comprare il mercato, posso fare una precisazione, vai. Per quelli che ci stanno ascoltando magari le prime volte, no, non sono molto specializzati o non conoscono bene il mondo della finanza, questo non significa comprare adesso che ci sono i prezzi bassi e andare a comprarsi tutte le azioni singole perché sono ai minimi storici o quant'altro. Ogni azione singola è una storia a sé, può darsi che il prezzo sia basso per una ragione, magari il management non è stato bravo, il loro settore sta andando letteralmente in rovina, ci sono mille altri motivi, esiste la possibilità che un'azione singola vada a zero.
No, aspetta, ma la faccio ancora più talebana da questo punto di vista. Per gli investimenti di lungo termine non si comprano azioni singole, questo lo dico molto tranquillamente perché
ottimo,
cioè, okay. Così, cioè, per gli investimenti di lungo termine no, per del trading di breve termine, ok, per fare un po' di trading si possono comprare azioni o altri titoli. Investimenti di lungo termine, signori, no, cioè con gli ETF che sono fondi azionari adeguatamente diversificati potete comprare quante azioni volete, cioè secondo me ne dovete avere tanti soldi per avere la necessità di diversificare ulteriormente anche su azioni singole, perché come ha detto benissimo Lorenzo, qualunque business comunque può avere delle difficoltà. Penso ieri è morto Jack Welch, no? Il vecchio CEO di General Electric, che era l'azienda decisamente più grossa al mondo, non è fallita, ma negli ultimi tempi ormai l'azienda è smembrata, è rovinata perché i business sono cambiati, scelte sbagliate, cioè, qualunque azienda, anche l'Amazon di oggi, fra 10-15 anni potrebbe avere grossi problemi, non vuol dire che fallisce dall'oggi al domani, vuol dire che semplicemente che si riporta a un valore si potrebbe riportare a un valore molto inferiore a quello di adesso, e non esistono Apple, cioè non esistono aziende che sono sicure di resistere potenti come oggi fra 15-20 anni, non esistono.
Esatto. E per chi tira in ballo magari Warren Buffett dicendo no, ma lui è quello che compra le aziende e tenersele per 20-30 anni, sì. Anche a lui non tutte le ciambelle riescono col buco, perché giusto per dirne due, nonostante Warren Buffett sia un investitore straordinario, 20-30 anni fa ha investito nel settore dei giornali, forse era anche addirittura un pochino prima, adesso non ricordo esattamente la data, però era convinto che i giornali fossero di fatto un quasi monopolio. Sì. Poi è arrivata internet e guarda caso un sacco di giornali non sono più riusciti a fare profitti decenti, oppure sono dovuti spostarsi sull'online in un mondo completamente nuovo con concorrenti diversi per cercare di portare a casa un profitto.
Sì, guarda. Tutte le previsioni si rivelano corrette finché non si dimostrano sbagliate tendenzialmente, quindi attenzione anche a questo.
Esatto, no, era un po' per sconsigliare chi vuole fare il fai da te con le azioni singole che tanto poi tra 20-25 anni crescono, perché Warren Buffett lui l'ha fatto, però di nuovo ragazzi, se non siete Warren Buffett pensateci tre volte, non due, prima di fare questo tipo di ragionamento.
No, ma cioè, guardiamo meno veramente a quello che fanno, cioè, i grandi miliardari, perché cioè, lavorano in un'ottica, da loro sì, prendiamo qualche perla di saggezza, noi lo facciamo spesso, ma certo non è che voglio investire come Warren Buffett, smettetela anche con queste cose qua, guardate anche meno cosa fanno i mercati finanziari nel breve termine e guardate di più a cosa fate voi, perché la realtà è questa: sul mercato non ce l'avete il controllo, avete il controllo su ciò che fate voi sul mercato, su come vi sentite voi rispetto agli andamenti del mercato, su queste cose qua avete influenza, quantomeno riuscite a gestire questa cosa qua. Questo vuol dire investire correttamente per voi stessi, se siete per le persone normali a un certo punto di vista, ma normali può voler dire che avete anche qualche milione da parte, siete degli imprenditori, dei professionisti, dei manager, non proprio gli ultimi, cioè persone che non c'hanno niente, però non siete manco Warren Buffett, siete Warren Buffett, lo so, non stareste ascoltando neanche il nostro po', magari sì, però siete Warren Buffett è un altro discorso.
Stai ascoltando Warren.
Siete persone nell'ambito della normalità comunque, e quindi vi interessa la vostra finanza personale, e il consiglio che vogliamo dare noi che siamo esperti di finanza personale, questo è il discorso, è quello di pensare più alle cose di cui avete il controllo, che è costruire una strategia di investimento corretta, dividere per obiettivi, diversificare, non essere completamente travolti dall'andamento di mercato di breve termine, tutte le serie di cose che poi raccontiamo nei corsi, insomma non è neanche il momento di approfondire, insomma.
Esatto, magari per chiudere questo anche quelle proprio un po' più pallose, quanti soldi riuscite a portare a casa, quanti soldi riuscite a risparmiare, assicurarvi, quelle cose che magari uno non associa agli investimenti ma sono quelle che hanno più impatto sulla vostra vita personale e sulle vostre finanze.
Assolutamente, la gente, ripeto, tendiamo a essere più preoccupati, ma perché guarda, c'è anche una spiegazione abbastanza interessante che su questo, no? Perché siamo più, come si può dire, interessati a ciò che succede sui mercati? Perché in realtà lo sappiamo di non poterlo influenzare, quindi se vanno male non abbiamo neanche colpa. Ok, cioè in realtà se ci va male invece la vita personale, finanziaria ovviamente, sappiamo che la colpa è nostra. Cioè, se non abbiamo risparmiato abbastanza, cioè, non siamo, l'essere umano potrebbe essere irrazionale, ma non è deficiente. Cioè, ce l'ha il cervello, anche quelli magari che sembra non ce l'abbiano, come quelli magari che associano il coronavirus alla birra Corona e non la comprano. Quelli potrebbero non avere il cervello, però è un po' distinto. Cioè, quindi lo sanno che se non risparmiano, la colpa è sola, in fondo è solamente loro. Se investono a cazzo, la colpa è solamente loro. E prendersi le responsabilità non è da tutti. È meglio alla fine di, no, i mercati sono andati male, non investo più, cioè basta, cioè, si vive una volta sola, chi me lo fa fare, cioè, queste cose qua. Ok, perché è difficile prendere in mano la propria situazione di finanza personale, è anche noioso da un certo punto di vista. Però questo è così che si fa, insomma, così che si fa, se no fate come quelli, no, che si tatuano sul braccio, compra azioni quando il sangue scorre per le strade, cazzo, primo meno due, no? Dovrei vendere.
Vendono tutte.
Googolata, è il momento di vendere azioni. No, l'hai visto. Dai, basta.
Ecco, possiamo metterlo magari come regola. Se fai questa domanda a Google, probabilmente non dovevi investire, giusto per
dire. No, ti deve partire un'automazione. Chiediamo a Jimmy di mettere un'automazione che appena scrivi questa cosa su Google, che sul conto ti si vendono subito le azioni. Cioè, non è che ti vendono più espropriati gli investimenti. Esatto. Li mettiamo in un fondo vittime del coronavirus. Non so, bisogna esserci anche di testa quando si va a investire soldi, bisogna essere anche un po' temprati da un certo punto di vista. I mercati finanziari, soprattutto quando sono volatili, ma il bello è quando sono volatili, cioè
è lì che si decide quanto effettivamente
non è tipo, cioè, ma perché, cioè, la vita non è lineare, tutta lineare, che cresce un pochettino alla volta, bella, tranquilla. Non funziona, ma non funziona il mondo così. Nessuna azienda è stata creata così, nessuna vita coniugale è stata, niente è stato creato così, nessuna carriera accademica così, non funziona niente così, incrementale, tranquilla, senza scossoni. Non funziona. I momenti di volatilità sono i momenti migliori, che sono i momenti in cui, cioè, avere una strategia, riuscire a stare all'interno di questa strategia è ciò che veramente fa la differenza di lungo termine, cavolo. Se no, cazzo, cosa dovete fare? Siete veramente in balia del meno due sul mercato? Cioè, ma che vita è quella? Ma chi ve lo fa fare? Non investite. Lasciate i soldi sul conto, buoni postali, andate da un'altra parte. No? Diventa veramente una tortura investire in questo modo qua, con l'ansia di sveglia. Che è la normale, cioè la gente normale là fuori, cazzo, investe così. Ed è una tortura incredibile che, mamma mia, guarda, non ne voglio più sapere niente.
Eh sì, è per questo che insistiamo tanto sull'aspetto psicologico degli investimenti e non solo sulle questioni numeriche. Tu puoi leggere tutti i numeri del mondo, se però poi non metti in pratica la tua strategia e non sei in grado di sentirti a tuo agio dal punto di vista psicologico con la tua strategia, non vai da nessuna parte.
Assolutamente.
Possiamo magari dare qualche numero per, diciamo così, tranquillizzare un po', magari se qualche investitore di nuovo non ha ancora venduto, è ancora abbastanza tranquillo, però sta cercando di capire effettivamente come situazioni simili in passato si sono evolute, possiamo magari dare
qualche numero. Pure, però l'obiettivo non è tranquillizzare, adesso hai usato questo termine ma non intendevi proprio quello, è dire le cose come stanno, cioè raccontare ciò che è successo, perché non vogliamo tranquillizzare eccessivamente, vogliamo invitare tutti a prendere il controllo delle proprie finanze, assumersi il corretto grado di rischio rispetto alle proprie capacità e a quello che si sentono e andare avanti così, non anche perché non c'è niente da tranquillizzare oggettivamente.
Esatto, diciamo magari di fare un po' il contrario rispetto a quello che fanno i vari organi finanziari nel creare allarme dappertutto, andiamo un po' a vedere con i dati cosa è successo in situazioni simili.
Deallarmizziamo, vai.
Esatto. Abbiamo fatto qualche ricerca, basandoci un po' sugli articoli che abbiamo trovato, su tutte le varie epidemie che ci sono state negli ultimi 20-30 anni. Parlando anche di epidemie piuttosto gravi che hanno un po' segnato addirittura generazioni, per esempio una, quella dell'HIV, l'AIDS, quindi quella... Io da piccolo sono cresciuto con sto incubo, non sapevo cosa fosse, ma sapevo già di aver paura.
Gli anni 80, sì, c'era emergenza, se ne parlava spesso, effettivamente. Ormai ora sembra che non esiste più, in realtà, cioè, non esiste come, quindi... Vedi,
esiste, come sono stati fatti degli avanzamenti dal punto di vista medico, ci sono delle aziende che vendono un determinato tipo di farmaci, quindi anche le persone sieropositive vivono meglio, però all'epoca faceva molta paura. E lo stesso vale anche per magari altri tipi di influenze, come ad esempio l'influenza aviaria, l'influenza suina. Ci sono stati altri casi, come pure un caso di casi di Ebola, che sto andando a vedere quando era 2014 e poi addirittura una seconda versione nel 2018. Ci sono state diverse epidemie, pandemie o potenziali tali negli ultimi 20-30 anni. Diciamo che ce le siamo un po' dimenticate però. Mm-hmm. Quello che abbiamo fatto è poi stato andare a vedere come questo tipo di epidemie abbiano impattato il mondo degli investimenti, e con il mondo degli investimenti in particolare mi riferisco un po' a quegli indici ben diversificati. In questo caso, anziché gli indici americani, che di solito sono quelli che vengono usati, ne abbiamo usato un altro che si chiama MSCI World, in cui c'è praticamente dentro tutto il mondo sviluppato per quanto riguarda le azioni. Più diversificato di così si muore. E in questi casi, andando un po' a vedere nel momento in cui la minaccia è diventata ufficiale della potenziale epidemia, pandemia, e andando a vedere un mese, tre mesi, sei mesi dopo che cosa è successo, il dato incredibile che emerge è che in media su tutti questi orizzonti, quindi stiamo parlando anche di un tempo piuttosto breve, no? Gli investimenti di 10-15 anni, ma proprio un tempo molto ridotto, questo indice è sempre stato positivo, magari di poco dopo il primo mese, quello è stato quello un po' più variabile perché in tanti casi c'era stata parecchia paura, ma poi in media nel giro di 3-6 mesi la situazione sui mercati azionari si era tra virgolette risolta, inteso come gli indici erano tornati positivi. Ovviamente una delle frasi più utilizzate in questo caso è i rendimenti, o chiamiamoli così, comportamenti del mercato in passato non necessariamente segnalano come si evolverà la situazione in futuro.
Però
è molto interessante che su tutto questo tipo di emergenze su cui c'era stata ancora parecchia paura, comunque prendendole nell'aggregato, in quasi nessuna di queste situazioni si sia verificata una situazione completamente fuori controllo.
C'è stata una recovery, quindi un recupero dal momento di ribasso momentaneo molto veloce e anche molto, molto potente, insomma, dai.
Esatto, stavo addirittura guardando a sei mesi praticamente il caso più negativo in assoluto, quindi stiamo parlando del peggiore che si è verificato finora, era tipo un meno 4,30%, che di nuovo non è praticamente niente, non è una notizia, specialmente se consideriamo il fatto che chi investe in azioni dovrebbe farlo per periodi di tempo molto più lunghi di così.
Assolutamente.
E in più abbiamo fatto un ulteriore controllo, siamo andati a prendere quella che è un po' l'influenza più famosa, quella che ha fatto più vittime in assoluto, è stata una vera tragedia dal punto di vista sia sanitario che umano, sto parlando dell'influenza spagnola. Questa è un'influenza molto vecchia che io non ho avuto, non dico esperienza diretta, ci mancherebbe, ma è proprio una di quelle cose che è completamente fuori dalla memoria collettiva. Io non ricordo di averla neanche studiata a scuola, magari non ero attento io alle lezioni di storia.
Un centinaio di anni fa, no, manco fosse preistoria comunque, cioè attenzione.
Esatto, è avvenuta alla fine della prima guerra mondiale,
100 anni fa, 1918. Esatto.
Ed era una situazione per ovvie ragioni molto delicata dal punto di vista sanitario, quindi stiamo parlando di nazioni che erano devastate o dopo la guerra, ha avuto un tasso di mortalità molto alto, l'1,7% della popolazione mondiale è morta, e soprattutto ho letto che era un virus che tendeva addirittura ad attaccare i giovani più che gli anziani, perché era un meccanismo particolare per cui attivava, sovrastimolava le difese immunitarie che poi andavano a creare una serie di problemi respiratori. Di nuovo, se c'è qualche virologo, infettivologo, ho detto una minchiata,
non ne capiamo, niente, quindi
però. Esatto, però non prendete questa come informazione scientifica, però nel senso statisticamente colpiva di più i giovani, quindi da questo punto di vista era anche da un punto di vista demografico ancora più pericolosa, sempre con tutto il massimo rispetto per giovani e anziani. Ciò nonostante, siamo andati a prendere un po' dei dati riferiti all'indice americano, il Dow Index, e dal momento in cui si era verificata questa situazione nel 1918 a un anno dopo, il risultato è stato leggermente positivo. Quindi anche con una delle situazioni più tragiche che ha colpito anche gli Stati Uniti, che anche se non erano stati una delle nazioni più danneggiate dalla guerra, sono comunque morti un sacco di americani, quindi è stata una vera tragedia per moltissime nazioni. Ciò nonostante, mettendo da parte il lato umano, che è stato tristissimo, andando a vedere un livello di mercati, dopo un paio di anni la situazione era ritornata ai livelli di partenza, anzi addirittura leggermente meglio.
Questo, guarda, è estremamente interessante come analisi in sé, però torniamo al discorso di prima, sono tutti argomenti super interessanti che è importante conoscere, non per prevedere il futuro ma per conoscere il passato, che già è una cosa buona, che sono però sempre degli argomenti che riguardano il mercato, che riguardano, esatto, qualcosa di esterno, qualcosa di comunque estraneo rispetto a noi, qualcosa che di noi non gliene frega niente, come non interessa niente al virus di noi, se non per, ragazzi, entrarci nelle narici, ragazzi, romperci i coglioni, e neanche i mercati interessa niente di noi, la realtà è questa. Quindi non, andiamo, cioè, comportiamoci male con i mercati come loro si comportano male con noi, loro se ne fregano di noi e noi ce ne freghiamo di loro e pensiamo a noi. Perché da un punto di vista, ripeto, di finanza personale, ripeto, queste cose sono da conoscere, noi ve le diciamo perché sono, è anche il nostro lavoro, noi siamo estremamente studiosi di questo, però con l'invito davvero di riportare il focus dal mercato, che non è assolutamente controllabile e neanche comprensibile, cioè, nel breve termine non è comprensibile perché è mosso dall'emotività, riportarlo su ciò che invece possiamo fare noi. E ciò che possiamo fare noi è tendenzialmente costruire una strategia, lo dico, sto facendo una marchetta, cioè all'Ixi Strategy, che c'è il nostro corso in cui facciamo questo, ma perché non per altro, cazzo, vedo la gente là fuori che veramente anche le domande che arrivano sul gruppo non sa cosa fare. Cioè, brancola completamente nel buio, non è che vi sto vendendo questa roba qua, è che, cioè, vi sto aiutando un po' a risolvere questa situazione di totale smarrimento che vedo delle persone che non sanno veramente cosa fare e come investire. Insomma, ci sono tanti contenuti gratuiti sul gruppo, adesso non è che voglio fare il venditore qua, non mi interessa, però a una certa, insomma, cioè, dovete anche prendere in mano la situazione qua, se no, cioè, queste domande qua sul gruppo vi rispondiamo e facciamo dei commenti che da soli valgono, che sono commenti che non ne hai fatto tu uno l'altro giorno, cioè incredibile, sono commenti che non trovate neanche a pagamento, sul gruppo sono gratis, cioè, a una certa, però dovete anche mettervi a lavorare come si deve, se no, insomma, questo è un momento buono, perché comunque la realtà è che ci sono anche i ribassi finanziari particolarmente veloci come quello attuale, è il momento buono per prendere in mano la situazione personale, perché se vi accorgete che ve la state troppo facendo sotto, perché non sapete come avete investito, state perdendo, non sapete quei soldi quando vi servono, come mi servono, cosa c'è in quel fondo che vi hanno, non sapete niente, tendenzialmente momento buono per prendere in mano tutta la situazione, fate come volete, noi abbiamo delle soluzioni, però fatelo, non so, in un modo o nell'altro. Ok.
Esatto, cioè, il messaggio che vogliamo far passare con questo podcast è quello di investire avendo una strategia. Non comprate qualsiasi tipo di prodotto finanziario un tanto al chilo perché vi hanno detto che è buono. Perché...
Non compratelo, piuttosto non compratelo, veramente, non compratelo per comprarlo a caso, insomma.
Altrimenti poi nel momento in cui si verificano queste situazioni che sono fisiologiche, sono del tutto normali, poi magari in questo caso sono un po' esasperate da quella che è la paura che è al di fuori, le persone impazziscono e non sanno più cosa fare. E se c'è una cosa che ho notato, soprattutto dalla mia esperienza come scacchista, no, non so se magari qualcuno possa interessare, ma ho giocato a scacchi in passato e ho ricominciato... un paio di mesi fa, proprio una delle cose.
Sfidatelo online, dagli poi le carte, ti sfidano online.
Vi do il mio account su chess.com e mi trovate lì se volete. Okay. Kurosama 35. Vabbè.
Smetti, ragazzi, dobbiamo lavorare.
No, arrivano davvero, vediamo quanta gente ci ascolta ed è anche su chess.com.
sì, dicevi delle esperienze interessanti.
Una delle cose che ho notato che è molto importante, succede soprattutto a livello di principianti, visto che sono stato istruttore un po', ho seguito anche studenti a livello di scacchi, è che delle volte veniva commesso un errore e poi subito dopo arrivava un errore ancora più grosso nel tentativo di rimediare all'errore precedente.
Bravo.
Un po' dovuto al panico, un po' dovuto alle emozioni o al vedere la vittoria che sfuggiva tra le tue mani.
E un'iperreazione anche, interessante questo.
Quindi molte volte succede che per rimediare ad un errore che si è fatto, addirittura si pensa di aver fatto, magari in realtà non era proprio un errore, però un po' agendo sulle ali delle emozioni, si rischia di fare un errore ancora più grosso e a certi livelli ancora più irreparabile. Sono pieni questi libri di scatti che studio di situazioni in cui sì, questo era un errore, però la situazione era ancora gestibile, mossa dopo no, da qui in poi è semplicemente tutto un calvario.
Perfetto, perfetto.
E proprio per questa ragione, in questo periodo in cui magari c'è tanta emotività in giro, andare a rivedere quella che è la propria strategia di investimento di solito non è una buona idea, perché viene influenzata da tutti questi eventi recenti, da tutta questa paura, mentre quando voi avete avuto la vostra strategia di investimento eravate seduti tranquilli in camera vostra a pensare ad una strategia di investimento.
Ma lo vedi anche
se invece
dai,
purtroppo
sì. Vai, vai.
Non avete avuto una strategia di investimento, è verissimo che adesso è un buon momento per pensarci, anzi, se non l'avete fatto prima, sì, dovete farlo, un po' come il proverbio degli alberi cinesi. Il miglior momento per piantare un albero era 20 anni fa, il secondo è adesso.
Yes.
Però non fatevi prendere dalla frenesia, una volta acquisita la strategia e capita, di metterla subito in pratica di corsa, così potete rifarvi dalle eventuali perdite, rifarvi dai mancati guadagni. Sempre con molta calma, avere una strategia è un processo che deve essere fatto con attenzione, studio e piano, perché altrimenti si rischia di commettere un errore ancora più grosso nel voler applicare magari una strategia che non è stata quella, che non è quella più adatta alla vostra situazione.
Assolutamente, sono d'accordo con te, è molto interessante questo sul doppio errore, sull'errore addirittura peggiore fatto per rimediare all'errore precedente. Lo traduco in termini finanziari su cosa può capitare. Primo errore, aver investito così, per caso, perché vi hanno venduto un prodotto. E questo è un errore. Ok, quindi. Secondo errore, accorgersi che c'è qualcosa che non va, e ve ne accorgete quando le cose vanno al ribasso, quindi accorgervi vagamente dell'errore che avete fatto, ovvero aver investito a caso. Terzo errore, ho diritto che è una catena di errori, terzo errore è vendere tutto, non volerne più sentire, e le borse sono ladre, sono tutti cattivi, e perdo sempre, e quando entro io i mercati scendono, e no, una concatenazione di errori infinita, non guadagnerete mai nulla sui mercati, mentre diciamo gli investitori pazienti, gli investitori con strategia guadagneranno. Quindi se volete evitare questi errori qua, seguiteci sul gruppo, vedete un po', ascoltate i podcast, va bene così, fate quello che volete, però insomma queste cose sono importanti da conoscere. Allora io direi che per oggi dai, abbiamo ampiamente, cioè, in realtà ne potremmo dire anche tanti altri sul discorso, diciamo ribassi di breve dei mercati finanziari, tenuta psicologica, c'è veramente un mondo, teniamocelo per le prossime puntate. Oggi abbiamo preso come spunto il fatto del giorno o del mese o dell'anno, che è questo del coronavirus. Abbiamo, dai, penso di aver fatto un buon lavoro informativo, ci siamo arrabbiati, cioè io soprattutto mi sono arrabbiato come sempre, fortuna che ci sei te, e quindi niente, dai, grazie a tutti per averci ascoltato, ci sentiamo al prossimo podcast, un saluto da Luca Lixi
e da Lorenzo Brigatti, ciao a tutti.
Il nostro gruppo Facebook, vi ricordo, wikileaksy.com, c'entrate anche da lì su internet oppure su Facebook, Wikileaksy. Ciao di nuovo!